Neive. Il territorio. Tra Neive e Castagnole corre il confine tra la provincia di Cuneo e quella di Asti, terre vocate alla produzione del moscato. Piccoli borghi che vigilano dall'alto sulle vigne, in un paesaggio in buona parte rimasto intatto. Emblematico il caso di Neive, che con il suo centro storico d'impianto medievale fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, nato nel 2001 su iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, dall'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani. Le vie dell'arte. Neive, torre dell'orologio. Le origini di Neive sono antichissime. Ne fanno fede un tratto di strada pavimentata secondo la tecnica romana e parecchie lapidi latine. Le testimonianze artistiche più rilevanti risalgono però al Medioevo, da cui il paese ha ereditato l'impianto medievale del centro storico, con le caratteristiche case dai tetti rossi addossate le une alle altre. Del castello, gravemente lesionato nel 1274, non rimane che una torre, oggi conosciuta come Torre dell'Orologio. Costruita nel 1224 dagli Astesi, che a quel tempo si erano impadroniti del paese, nel muro si trova una lapide funeraria romana dedicata a Valeria III, dal marito Caio Elio. Neive, arciconfraternita di San Michele. In stile barocco sabaudo, a navata unica con alta cupola centrale, conserva un pregevole portale in legno con pannelli scolpiti raffiguranti i temi dei diritti dell'uomo. La bilancia, rappresentazione della giustizia, difende l'eguaglianza. Opera dell'architetto neivese Giovanni Antonio Borgese, che ne iniziò i lavori nel 1759 e li portò a termine nel 1789, come testimonia il coppo rinvenuto sul tetto della chiesa. Neive, Casa Cotto. Risalente all'inizio del XIII secolo, era una casa forte appartenente a una ricca famiglia di banchieri. Presenta pregevoli soffitti e caminetti dell'epoca, mentre durante i restauri sono stati rinvenuti, nell'archivolto della porta d'ingresso, mattoni d'epoca romana. Neive, Cappella di San Rocco. Risale al 1500, al tempo in cui le nostre terre erano infestate dalle pestilenze che tanto allarmavano gli abitanti del paese e dei paesi vicini. La devozione popolare ricorreva a San Rocco, vissuto intorno al 1400, invocato come santo guaritore e liberatore della peste. A pianta quadrangolare con portico e campanile, fu ristrutturata nel 1783 dall'architetto Borgese, ma conserva la parte centrale originale. È situata appena fuori le mura meridionali, davanti all'arco che costituiva una delle due porte d'accesso al paese. Neive, Porta San Sebastiano e Chiesa San Sebastiano, con tutta probabilità contemporanea alla Cappella di San Rocco e allo stesso modo dedicata a San Sebastiano. Neive, Chiesa di Santa Maria del Piano. Lungo il Tinella, sulla strada per Mango, un artistico campanile romanico si eleva tra le campagne ad annunciare la piccola e suggestiva chiesa di Santa Maria del Piano. Sorta in epoca romana sulle rovine di un tempio dedicato a Diana, custodisce nelle adiacenze una sorgente di acqua salata. Il territorio circostante è conosciuto per questa ragione come la Salina. Nel 1014 la chiesa ospitava un monastero benedettino che conobbe i suoi massimi splendori intorno al 1300, con più di 100 monaci ospiti dell'edificio. Dal 1700 il continuo diminuire dei monaci cominciò a minare l'esistenza del monastero, che conobbe la sua fine al tempo della Rivoluzione francese. Cadde in rovina nel 1867, lasciando in eredità il campanile e la sacrestia. Per informazioni telefonare in municipio allo 0173 67 004. Coazzolo, il castello e la chiesa parrocchiale di San Siro. Su uno sperone collinare, a pochi chilometri da Castagnole Lanze e da Neive, troviamo questo piccolo borgo raccolto intorno al suo castello. Il nome latino Covaziolum tradisce le sue antiche origini medievali. Il castello, ampiamente rimaneggiato e di proprietà privata, conserva tuttavia ben poco dell'epoca della sua costruzione nelle linee architettoniche e negli arredi. La chiesa parrocchiale di San Siro fu ricostruita sul finire del XVII secolo e ampliata nel 1880. Castiglione Tinella, il santuario della Madonna del Buon Consiglio, frazione Balbi. Il paese di Castiglione Tinella, che si raggiunge da Castagnole rientrando in provincia di Cuneo, sorge a 400 metri d'altitudine, in splendida posizione, sulla destra del torrente Tinella, che dà appunto il nome al comune. Il santuario è dedicato alla Madonna del Buon Consiglio e sorge in frazione Balbi, a circa 3 chilometri dal concentrico del paese. Il 25 aprile 1467 si dice sia avvenuta la traslazione del quadro della Madonna del Buon Consiglio da Genazzano, nei dintorni di Roma, ai Balbi di Castiglione Tinella e qui esposto in un pilone per la venerazione. Nel 1675, tra il 19 e il 26 aprile, avvenne il miracolo del dono della vista a una giovane del luogo, cieca dalla nascita. L'attuale festa del 26 aprile ricorda l'evento. Questo episodio incrementò notevolmente il flusso di pellegrini a chiedere grazie o a testimoniare gratitudine per miracoli e voti esauditi, come dimostrato dagli oltre 1000 ex voto custoditi all'interno. Il pilone restò tale fino a quando, nel 1817, in occasione di una tremenda siccità, si svolse una processione di preghiera che terminò sotto la pioggia. Per riconoscenza, il pilone venne rifatto nuovo. Nel 1838 si costruì la prima chiesetta, ma aumentate sempre più la devozione e la folla, si iniziò la costruzione dell'attuale edificio, terminata nel 1857 circa. Fu successivamente riordinata e migliorata intorno al 1930. Il santuario è oggi meta di decine di pellegrinaggi all'anno, complice anche la bella posizione geografica. Per informazioni, telefonare in municipio allo 0141 855 102. Castiglione Tinella, la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. Il 9 settembre 1923 il vescovo Conte, Monsignor Re, benedice la prima pietra del grandioso tempio voluto dall'arciprete teologo Giovanni Borgna e progettato dall'ingegnere Giuseppe Gallo. In questo stile viene disegnata la chiesa. Con la morte dell'ingegnere durante i lavori, l'opera sarà conclusa dal figlio Bartolomeo. Durante lo scavo delle fondamenta è emerso un antico muro di pietre fortemente cementate, parte della fondamenta di un antico castello. Nel 1961 sorge anche il nuovo campanile e nel 1967 si costruisce il nuovo portale, opere volute da Don Angelo Borgna. All'interno si trova il coro, la sagrestia, l'altare, la balaustra e le tribune che appartenevano alla vecchia chiesa di Sant'Andrea. Accanto alla parrocchiale sorge la casa canonica realizzata nel 1969-70, esattamente dove sorgeva la vecchia confraternita della Santissima Trinità, ovvero dei Battuti. Castiglione Tinella, la vecchia chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. Risalente all'anno 1000, nel 1726 fu oggetto di un profondo restauro che coinvolse anche la sagrestia e il campanile. Nel 1729, a chiesa non ancora ultimata, si richiede al vescovo la benedizione. Si costruiscono i vasi sepolcrali, ossia i loculi sotto il pavimento per i preti, i nobili e i ricchi. Nel 1731 si costruisce il campanile. In comune risulta che la consacrazione sia avvenuta nel 1732-33, sebbene sulla facciata della chiesa si legga 1756, forse in seguito a successivi lavori. La chiesa è sconsacrata da moltissimi anni ed è ora utilizzata per scopi sociali. Castiglione Tinella, Palazzo del Monferrato. Il palazzo, situato nel centro storico di Castiglione Tinella, è una casa patrizia che risale ad un periodo compreso tra il 1500 e il 1600 ed è stata residenza di famiglie nobili vissute in questo territorio. È stato ristrutturato pochi anni fa con la filosofia conservativo-strutturale, che ha mantenuto intatto ogni elemento originale, accostandolo a complementi assolutamente moderni. Castiglione Tinella. Le chiese campestri. Per informazioni sulle aperture, telefonare in municipio allo 0141 855 102. La chiesa di San Giorgio. È probabilmente la più antica del paese. Si conosce un'edificazione del 1843, anche se dagli archivi diocesani si sa di una riedificazione avvenuta nel 1730, quando l'edificio fu dotato di redditi, vigne e campi, secondo le norme allora vigenti. La chiesa attuale è stata ricostruita nel 1984-85. La chiesa di San Martino. Anticamente c'era una piccola cappelletta che venne eretta nel 1750 e restaurata nel 1842. Nel 1852 il padre Vincenzo da Monteuro Ero, minore osservante, vi eresse la Via Crucis. Nel 1858 il vescovo rilasciò un decreto con cui permetteva la novena per la festa. La chiesa, divenuta cadente, era stata chiusa al culto. Nel 1923-24 i borghigiani costituirono un comitato per iniziarne la riedificazione. La cappella è dedicata anche alla Madonna del Carmine. La chiesa di San Bovo. Si può supporre che esistesse, forse di forma più esigua, fin dall'inizio del 1700. Nel 1775 il Consiglio mise in bilancio 40 lire per la sua riparazione. Prima era una semplice chiesetta, ma nel 1865 se ne fece erigere una nuova più ampia. La chiesa di San Carlo. Prima vi fu un pilone, poi una chiesetta, benedetta nel 1758. Venne poi ingrandita e arricchita di un artistico pronao. Nel 1870 vi fu eretta la Via Crucis dal reverendo Pesce, dei minori osservanti. Nel 1925 venne restaurata. Da antichi documenti risulta eretta nel 1635 e si hanno notizie di una ricostruzione del 1751. La chiesa è dedicata a San Carlo e sorge su un coccuzzolo nel punto più alto del paese. La chiesa di San Pietro Martire. Sorge in frazione Balbi, vicino al santuario, e in essa venne conservato per lungo tempo il quadro miracoloso della Madonna del Buon Consiglio. È stata restaurata nel 1751 e nello stesso anno venne dotata di un usufrutto. Ora è chiesa privata. Camo. Poco oltre Santo Stefano Belbo, salendo verso Cossano, si incontra Camo, a 471 metri d'altitudine, uno dei più piccoli comuni delle Langhe. La chiesa fu costruita negli anni 1939-40 in stile romanico moderno, a una sola navata, illuminata con 32 esili finestre. Gli affreschi che decorano l'interno rappresentano i quattro evangelisti, con al centro il patrono, San Pietro in vincoli. Le vie della natura. Barbaresco Neive. Un percorso di quasi 4 chilometri, percorribile in circa 1 ora e mezzo. Partendo dall'enoteca di Barbaresco si percorre via Cavazza fino all'incrocio. Si segue la direzione di Monte Stefano, godendo del bellissimo panorama verso il paese di Neive. Imboccata la discesa, si svolta a sinistra al primo bivio. Prima di giungere in fondo, si gira a sinistra e, una volta superato il sottopassaggio ferroviario, a destra. Attraversata la strada asfaltata, si prende a destra e si sale tra i vigneti, fino a incrociare un sentiero sterrato. Si svolta a destra, percorrendo un breve tratto molto ripido fino a Borgata Gallina e poi un falsopiano che conduce alla cappella. Passarle dunque dietro e proseguire tra i vigneti, giungendo in prossimità di un'azienda vinicola. Scendere a destra fino al piano e poi salire dritto verso il paese. Neive Mango. Poco più di 6 chilometri per un itinerario di circa 2 ore e un quarto. Da Neive Basso si imbocca via De Revello, in direzione Mango. Al trivio prendere per Casasse. Superato l'antico monastero con la torre medievale, si svolta a sinistra nel primo sentiero, proseguendo e superando la strada asfaltata in direzione Biestri, e poi a destra. Ci si inoltra nel bosco fino a Cascina Micca, godendo del panorama sui primi vigneti del Moscato, fino a incontrare la cappella. Dopo questa, si svolta a sinistra su un sentiero e poi, in fondo, a destra verso Mango. Neive Treiso. Quasi 6,5 chilometri di tragitto, per una percorrenza di circa 2 ore e mezzo. Da Neive Alto scendere in direzione Treiso, al quadrivio proseguire su una stradina laterale, a destra della provinciale per Treiso. Passare dietro l'ultima casa, scendere tra i vigneti, attraversare la strada asfaltata e proseguire sulla sterrata in leggera salita, fino alla borgata Pastura. Proseguire su una salita più ripida fino a Cascina San Cristoforo, percorrendo poi un sentiero in cresta tra i vigneti, ammirando il bellissimo paesaggio. Scendere fino a Cascina Gavello, deviare a sinistra tra i vigneti fino alla strada sterrata, oltrepassata la quale si prosegue a sinistra. Dopo 50 metri si supera il rio e si sale verso destra, seguendo il sentiero fino a Cascina Castellissano. Si prosegue dritto fino alla strada asfaltata, svoltando a sinistra in direzione località Bongiovanni e Treiso. Le vie dei sapori. Il territorio di Neive è detto dei quattro vini, in riferimento ai vitigni coltivati su queste colline. Il dolcetto, il barbaresco, il moscato e la barbera. Il dolcetto, ricavato dall'omonimo vitigno coltivato nel Piemonte meridionale, è un vino rosso secco e dal sapore amarognolo, a dispetto del nome, che invece si riferisce alla dolcezza del frutto. Essendo assai sensibile alle variazioni climatiche e alla diversità dei terreni, dà origine a differenti DOC, come il dolcetto d'Acqui, quello di Asti e quello d'Alba, cui appartiene il dolcetto di Neive. Al dolcetto delle Langhe Morregalesi, di Diano, di Dogliani e di Ovada. È il tipico vino da pasto, può essere bevuto giovane di un anno. Il vino barbaresco deriva la propria denominazione dall'omonimo Borgo delle Langhe. Si ottiene da uve nebbiolo, qui coltivate fin dal Medioevo. Il vitigno è molto sensibile alle variazioni climatiche, tanto che il vino che si ottiene nella zona DOC di Barbaresco è organoletticamente diverso da quello di Barolo. Il barbaresco deve avere una gradazione alcolica di 12,5 gradi e un invecchiamento di almeno 26 mesi, metà dei quali in botte. Ha sapore robusto, intenso profumo e colore rosso granato. Va servito a 18 gradi centigradi e si accompagna perfettamente con formaggi stagionati, bollito di manzo e altri piatti corposi come il cinghiale. La zona di produzione del moscato è limitata a 52 comuni, situati sulle colline alla destra del fiume Tanaro, terre argillose e friabili. Ha ottenuto la DOC nel 1993. Prodotto da uve Moscato Bianco, è un vino delicatamente dolce, frizzante, con 4,5 gradi di gradazione alcolica. Ha un aroma assolutamente inimitabile, di glicine e tiglio, di pesca e albicocca, con sentori di salvia, limone e fiori d'arancio. Dal colore paglierino e dal profumo intenso, si serve molto fresco, accompagnato al dessert. La Barbera si ottiene dall'omonimo vitigno. È un vino rosso rubino con riflessi violacei, di media struttura, dal colore intenso e dal profumo fragrante di mora e di prugna. Gusto morbido, piacevolmente acidulo, si affina in botti d'acciaio o di legno. Raggiunge e supera i 12 gradi alcolici. Si accompagna ai diversi piatti della cucina piemontese.